Buonasera e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro appuntamento con il programma della sera dietro il sipario. Questa sera torneremo a parlare di guerra, in particolare del nuovo posizionamento dei repubblicani di Donald Trump che hanno contribuito all'invio di aiuti militari all'Ucraina di Zelensky, proprio adesso che la situazione di Zelensky appare assolutamente disperata. Ecco, suona strana questa piroetta, questo cambio di prospettiva del partito guidato da Donald Trump, che fino a pochi mesi, a poche settimane fa, continuava a sostenere una politica diversa. Vi presento i miei ospiti a partire da Gianmarco Landi. Ciao Gianmarco.
Ciao Francesco, buonasera a tutti. Buonasera
E con noi Andrea Lucidi.
a tutti, ciao Francesco.
Cesare Dorliguzzo
Saluto a tutti.
ci spiega tutto quello che è accaduto. Lilli Gorio per il primo servizio.
Il Congresso degli Stati Uniti approva il nuovo pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan. E il mondo si domanda se e come mai Donald Trump lo abbia consentito. Sotto la voce Kiev vanno quasi 61 miliardi di dollari, di cui 13,8 miliardi per le necessità che l'esercito ucraino sta affrontando sul campo. Il resto si suddivide tra i depositi di armi statunitensi che dopo gli invii di munizioni vanno reintegrati. L'EUCOM, ovvero il comando degli Stati Uniti in Europa, nonché un prestito per tamponare i buchi nel bilancio dello Stato ucraino. Questo disegno di legge era rimasto bloccato per mesi alla Camera dai repubblicani, ma la scorsa settimana c'è stata una svolta e quindi il passaggio formale al Senato, dove l'ok definitivo è arrivato in queste ore. Adesso manca solo la firma del presidente americano Joe Biden, attesa per oggi. Fondamentale è stata appunto l'approvazione alla Camera, dove i repubblicani detengono la maggioranza. Per sbloccare gli stanziamenti a sostegno di Kiev e mettere all'angolo i conservatori contrari a tale misura, sono concorsi sia voti repubblicani che democratici, con un ruolo attivo in tal senso dello speaker repubblicano Mike Johnson. Da quel momento gli analisti di tutto il mondo si chiedono quale peso abbia avuto in ciò Donald Trump, che finora ha incentrato la sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre sulla promessa di portare la pace in Ucraina. Ha tradito, è stato tradito, oppure ha una strategia che comprende anche questo passaggio? Di seguito le parole che Trump ha condiviso sui suoi social. L'Europa non dà più soldi all'Ucraina perché gli Stati Uniti sono impegnati nella guerra in Ucraina per oltre 100 miliardi di dollari, quindi più dell'Europa. Eppure tra noi c'è un oceano che ci separa. Perché l'Europa non riesce a pareggiare il denaro messo a disposizione dagli Stati Uniti per aiutare un paese che ha un bisogno disperato? Come tutti concordano, prosegue Trump, la sopravvivenza e la forza dell'Ucraina dovrebbero essere molto più importanti per l'Europa che per noi, ma lo sono anche per noi. Muoviti, Europa. Inoltre, io sono l'unico a parlare per me. E benché ciò sia un pasticcio totale causato dal disonesto Joe Biden e dai democratici incompetenti, se fossi stato io presidente, questa guerra non sarebbe mai iniziata.
Ecco Gianmarco, forse l'idea che esista, come dire, un'amicizia sotterranea tra Trump e Putin, che idea che aveva preso corpo in particolare nel corso dell'intervista di Tucker Carlson al presidente Putin, che dava proprio il segno, come dire, di una sostanziale amicizia negli intenti strategici, adesso invece si infrange sugli scogli di questo posizionamento del Partito Repubblicano che obiettivamente, insomma, sembra incomprensibile, specie alla luce della rivendicazione di Donald Trump, che di fatto firma come una sua scelta quella di un partito che decide di assecondare le pulsioni belliciste dei democratici. Ecco, forse ora si capisce meglio che quando Putin diceva preferisco Biden a Trump alla Casa Bianca perché è il diavolo conosciuto, forse non era una battuta, forse lo pensava davvero.
Allora, Francesco, a mio giudizio, quando le cose appaiono in questa maniera così sfacciata, così evidente, a mio giudizio, non si deve trarre la conclusione, che hai tratto tu, che è di per se stessa evidente. A questo punto non c'è neanche bisogno di fare una trasmissione perché, questo disegno di legge è stato tenuto fermo per tanto tempo, è stato aperto addirittura un canale mediatico privilegiato a Putin con un grande eco che Tucker Carlson ha ottenuto, e tutto questo per ottenere che cosa? Per ottenere che poi oggi, in realtà qualche giorno fa, Mike Johnson, lo speaker della House, colui che è ritenuto molto vicino a Trump, io sono sicuramente convinto di questo, fa una piroetta e decide di appoggiare Zelensky. Allora, questa è la verità apparente, cioè la realtà apparente. La strategia noi non la conosciamo. Quello che noi però sappiamo è che le guerre si concludono con un tavolo di pace e a questo tavolo di pace, per conto dell'Ucraina, devono sedere quegli Stati Uniti d'America, che non sono quelli di Biden, ma sono gli Stati Uniti di Trump. Io sinceramente non credo che la guerra in Ucraina duri parecchio. Una cosa è finanziare questa guerra, una cosa è dare a intendere che di aver ceduto, l'altra è effettivamente dare corso a questi finanziamenti e inviare delle armi per fare altri morti. Io confido che la strategia di Trump sia, un'altra, ma ovviamente questa non è un qualche cosa frutto di un'analisi, ma di una supposizione, perché, ripeto, dal punto di vista di ciò che appare quello che tu hai rilevato, cioè che c'è stata una giravolta improvvisa del Make America Great Again e in sostegno a una guerra che non ha nessun capo e nessuna coda, perché è una guerra che non ha né capo né coda, quella ormai tra Zelensky e Putin, Russia e Ucraina. E quindi io sinceramente non so. Non posso pensare ad una piroetta, perché mi sembra troppo banale. No, che ci guadagnano? All'imminenza di un appuntamento elettorale, questa azione disorienta tutto l'elettorato del Make America Great Again, che è determinante per far vincere Trump e conquistare sia al Senato che alla House la maggioranza. Quindi io ritengo che prima debba intervenire qualcos'altro, ad esempio un qualche cosa che sconvolga le carte sul tavolo. Quindi io penso ad una strategia come il servizio aveva comunque ventilato.
Ecco, chiedo al generale Dorlicuzzo se l'ulteriore invio di armi può cambiare l'inerzia del conflitto, determinerà solo il prolungamento di una guerra il cui destino era ormai segnato, determinando la morte ulteriore di giovani ucraini. Pare ne siano morti già 500.000, senza di fatto cambiare di una virgola la situazione sul terreno militare.
Allora, la Russia aveva aperto un negoziato recentemente, ma l'Occidente ha chiuso le porte. L'Europa purtroppo è caduta nelle trappole degli Stati Uniti. Si rischia una guerra d'oltranza. Il ministro degli esteri Lavrov, che ha rilanciato la possibilità poi di un negoziato, l'Occidente non ha raccolto perché pensa che la guerra possa finire solo con la sconfitta di Putin. La determinazione così di entrambe le parti a uscire totalmente vincitori dal conflitto in Ucraina porta però direttamente allo scontro nucleare, passando anche attraverso l'impiego di truppe occidentali, soprattutto se l'Ucraina introduce una legge che vieta di trattare con i russi e se la UE non prende in considerazione un'altra soluzione che con la resa, in pratica con la resa del nemico e la restituzione dei territori, e se siamo sempre lì. Così si va a muro contro muro. Così più o meno l'Europa resta prigioniera di un conflitto che è voluto anche questi democratici americani che non volevano dare troppo spazio ai russi e puntavano di impedire all'Europa di avvantaggiarsi beneficiando anche delle risorse energetiche della Russia e del suo mercato. Il ministro degli esteri Lavrov ha ribadito la disponibilità della Russia a trattare anche se la guerra continua. I russi vogliono acquistare, stanno conquistando territori, proprio adesso ci sono poi delle notizie fresche dove avanzano sempre di più, distruggono tutte le strutture energetiche, anche le strutture che dovrebbero immagazzinare anche le armi che arrivano dall'Occidente. Si potrebbe dire che l'Occidente non si decide neanche a verificare cosa consiste la disponibilità per trattare anche con la Russia. Se si riconoscesse anche l'avversario come un interlocutore con il quale si può parlare, ma si è creato un sistema di parlare che si è diventato praticamente impossibile. In questo contesto è difficile arrivare al dialogo, non per niente anche Zelensky ha fatto una legge che di vietare di trattare con la Russia. Lo stesso ministro degli esteri Lavrov ha detto che i russi sono pronti a trattare, ma non con Zelensky. Credo che sia. Che si stia ripagando Zelensky con la stessa moneta. Mosca i russi stanno puntando ad affermare che il vero nemico è l'Ucraina, ma gli Stati Uniti ultimamente comunque si pronunciano solo a parole di guerra, gli spazi di un negoziato si riducono. La guerra, allora, a questo punto qua, i russi hanno deciso di avanzare una proposta in linea con quello che sono sempre state le richieste loro, avere la titolarità della Crimea, la sovranità delle due repubbliche, dei due oblast di Donetsk e Lugansk, e creare una zona cuscinetto che metta le città di Donetsk e Lugansk in sicurezza, al sicuro di attacchi. Difatti, i russi adesso stanno puntando su Chavis Yar, ed era quello che aveva chiesto Putin durante il periodo delle trattative degli accordi di Minsk. Putin non è la prima volta che dice di essere pronto a negoziare anche se salvaguardano i suoi interessi irrinunciabili. Le armi che arriveranno agli ucraini dopo la decisione del Congresso, sì, daranno un aiuto importante sugli aiuti risolutivi che avrebbero dovuto far vincere gli ucraini contro la Russia, che comunque ho dei dubbi che di risolutivo c'è l'uomo, e quello che manca all'Ucraina è il potenziale umano e la motivazione per portare gli uomini a combattere. La società ucraina credo che ne abbia abbastanza di guerre, mobilitazione, morti. Hanno per ricordarsi che 14 milioni di ucraini sono scappati all'estero, è quasi vuota la parte dell'Ucraina meridionale. Una parte di questi aiuti poi andranno a supportare i vuoti che si sono creati nelle disponibilità statunitensi. Per essere risolutivo, questo intervento qui di armi dovrebbe essere più o meno immediato perché, come ho detto prima, la Russia è in rapida avanzata a ovest di Bakhmut verso Chavis Yar e ovest di Avdiivka, e c'è una spinta a creare una zona sotto controllo russo che metta al riparo soprattutto Donetsk.
Andrea Lucidi, intanto i giornali italiani dicono che un viceministro russo alla difesa è stato arrestato per tradimento, mentre sempre la Repubblica Online dice che la flotta ucraina rinasce in Turchia con armi italiane, ecco, quindi rivendicano. Ecco, ricordiamo anche che l'editore John Elkann di questo giornale di Repubblica ha interessi nel mondo della vendita delle armi, quindi è in pieno conflitto di interessi, però sembra non farsi scrupolo nell'esporre il nostro paese a possibili ritorsioni di guerra contro una potenza nucleare, pur di rivendicare il fatto che l'Italia è all'avanguardia sul piano della costruzione e della fornitura di armi devastanti. Allora, qual è la storia di questo viceministro russo arrestato per tradimento e poi cosa si racconta in Russia dello sblocco degli aiuti americani a Kiev?
Allora, stiamo parlando del viceministro della difesa che è stato arrestato, secondo le prime informazioni, non per tradimento, ma per corruzione. È accusato di aver preso una importante tangente che riguarda gli alloggi, la costruzione degli alloggi per i veterani, quindi anche è un reato, diciamo, in questo momento di forte impatto sociale, perché stiamo parlando dei veterani dell'esercito russo, quindi di persone che hanno sacrificato, hanno messo a rischio la propria vita per servire il paese. Quindi l'arresto del viceministro della difesa è stato, diciamo, un terremoto anche da un punto di vista di opinione pubblica, che naturalmente a fronte solo di un'accusa non ha risparmiato i commenti negativi per il tipo di reato, ecco, per chi era, per chi, diciamo, per il, la tipologia sociale su cui il viceministro avrebbe lucrato. Riguardo a quello che si dice degli aiuti, io in questo momento mi trovo nell'oblast di Zaporozhye e sono arrivato qui stamattina dopo essere dopo aver passato qualche giorno nell'oblast di Kherson, e dove c'è un problema di droni veramente molto esteso. Io stesso sono stato inseguito da un drone kamikaze qualche giorno fa, mentre mi trovavo di fronte a Kherson, una situazione veramente orribile. E, che cosa si dice degli aiuti americani? In realtà non si dice niente di particolare, perché la situazione, qui sono consapevoli che la situazione non cambierà. Questi aiuti, come hanno anche detto oltre agli ospiti, ma anche numerosi analisti, non cambieranno la situazione del conflitto, serviranno solamente ad provocare ulteriori vittime, e io non credo che le ulteriori vittime saranno vittime russe. Io credo che le ulteriori vittime saranno i soldati ucraini, i mobilitati ucraini, che saranno costretti ancora una volta a azioni offensive a fronte di una scarsa preparazione, di una scarsa motivazione, solo per giustificare il rifornimento di armi statunitensi contro la Russia, che è naturalmente preparata, che ha ancora una volta, come abbiamo visto lo scorso anno durante quella che era l'offensiva estiva del 2023, che avrebbe dovuto risolvere il conflitto, far arrivare l'esercito ucraino addirittura in Crimea, i russi hanno nuovamente rinforzato le loro linee, sono in avanzata su diversi settori strategici, stanno allontanando il fronte da Donetsk, e questo è molto importante per la sicurezza di una città che è stata al fronte per 8 anni, e sono assolutamente preparati a resistere a qualsiasi tipo di offensiva che potrebbe essere portata con le nuove armi, anche se una gran parte delle nuove armi previste, oltre alle munizioni, potrebbero essere i missili a lungo raggio. Questi missili a lungo raggio americani, che avrebbero un raggio fino a 300 km e quindi metterebbero tutto il territorio del Donbass e degli oblast di Kherson e Zaporozhye sotto il tiro dell'artiglieria. Il lato negativo, il problema di questi missili, dell'utilizzo di questi missili, è che questi sistemi d'arma possono essere utilizzati solamente per attacchi di precisione, quindi non possono essere utilizzati per un fuoco di saturazione sulla fanteria nemica. Sono armi estremamente costose, sono armi che hanno software di programmazione complicati, per cui bisogna essere addestrati, e quindi bisogna anche lì fare affidamento ai consiglieri militari occidentali, legacy personale della NATO, che lo stesso Stoltenberg ha detto essere presente in Ucraina per lavorare come consigliere militare all'interno delle ambasciate dei paesi occidentali, ma di fatto stanno lavorando per il governo ucraino. Questo naturalmente rischierebbe di mettere in una posizione ancora più delicata non solo gli Stati Uniti, che ormai, diciamo, sono una battaglia persa, ormai è chiaro che gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra contro la Russia, non stanno aiutando l'Ucraina, ne stanno conducendo una guerra parallela, e questo tipo di forniture d'armi lo dimostrano, ma rischiamo come Occidente, come Italia, come Europa, di entrare in una posizione veramente brutta, perché gran parte delle armi che potrebbero essere già in consegna in queste ore, in arrivo dagli Stati Uniti, sono immagazzinate proprio in Europa, nelle tantissime basi della NATO che sono disseminate in tutta l'Europa occidentale. E queste armi saranno consegnate all'Ucraina direttamente da queste basi. Quindi, di fatto, che cosa è diventata l'Europa dopo l'approvazione di questo ennesimo pacchetto di aiuti da parte americana? È diventato il magazzino, il centro logistico dell'apparato militare americano contro la Russia. e questo di certo non ci mette in una bella posizione.
Nel frattempo i russi continuano a lavorare strategicamente per l'apertura di un nuovo mondo multipolare. Ci racconta le ultime novità, sempre Lilli Gorio nel suo secondo servizio.
Mosca è pronta a lavorare alla formazione di un ordine mondiale multipolare. Il presidente russo Vladimir Putin ha rilanciato oggi, videocollegandosi alla dodicesima riunione internazionale degli alti rappresentanti per le questioni di sicurezza, in corso a San Pietroburgo fino a domani. Vi partecipano ministri, funzionari statali e uomini dell'intelligence di 106 paesi diversi. La Russia è pronta per una stretta collaborazione con tutti i partner interessati a sostenere la sicurezza globale e regionale, nonché a stabilire un nuovo ordine internazionale multipolare che si allinei con gli interessi della maggior parte delle nazioni, ha detto Putin, confidando nel fatto che l'incontro rafforzerà la cooperazione a beneficio reciproco di paesi e popoli nell'interesse della pace e della stabilità in tutto il mondo. Nell'occasione, Putin ha anche dichiarato che il terrorismo internazionale rimane una delle minacce più gravi del XXI secolo, che gli attacchi non sono guidati esclusivamente da gruppi radicali, ma coinvolgono anche l'intelligence di alcune nazioni, con l'obiettivo di destabilizzare gli stati sovrani, alimentando la discordia interetnica e interreligiosa. Il presidente russo è infine tornato sull'attentato al Crocus City Hall di Mosca, promettendo una punizione per tutte le parti coinvolte.
Allora, torno da te, Gianmarco, che poi il dato centrale di tutto il ragionamento è proprio questo, cioè la fine, la chiusura del mondo globalista disegnato da neocon e democratici all'indomani della caduta del muro di Berlino e l'apertura di un equilibrio diverso, fondato magari sul recupero dello spirito di Westfalia, cioè zone di influenza tra paesi che trovano un equilibrio di potenza. Ecco, secondo te, Trump è pronto ad assecondare il recupero di una visione improntata, diciamo, ad un concetto più, diciamo, tradizionale di equilibrio geopolitico, cioè lasciando per sempre da parte l'idea dell'eccezionalismo americano e della globalizzazione, della coloro la chiamano civilizzazione forzata di popoli che intimamente reputano inferiori. Ecco, il dato, secondo me, poi alla fine è questo.
Allora, Francesco, il programma di Trump è esattamente quello che tu hai enunciato adesso. Ovviamente la piroetta di cui abbiamo parlato nel passaggio precedente è veramente incomprensibile perché Putin sta di fatto eseguendo un piano che va proprio nella giusta direzione di creare un mondo multipolare. Addirittura leggevo l'altro ieri, addirittura la Russia sta valutando insieme agli altri paesi BRICS di creare una moneta digitale a credito, che è esattamente quello di cui nel nostro ambito, nell'ambito dei follower di Trump e soprattutto di quelli che si intendono di finanza, diciamo da anni, diciamo sin dal 2016, da quando Trump è sceso in campo. E allora l'unica spiegazione che io mi posso dare è che occorra un meccanismo che avrà forme militari per disegnare questo ordine, questo nuovo ordine multipolare. E quindi occorre che le società occidentali di fatto siano sconfitte in questa guerra, siano sempre di più coinvolte e sconfitte, in modo che le istituzioni attualmente in essere in rappresentanza dei popoli europei possano essere momentaneamente esautorate da logiche militari e sono logiche che sono assolutamente indispensabili se si vuole imporre un nuovo sistema finanziario, nuove dinamiche finanziarie e nuove dinamiche politiche che mettano una volta per sempre da parte la NATO, il mondo NATO dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi in questo senso quanto sta avvenendo, questo prolungamento apparente della guerra tra Ucraina e Russia, deve essere, secondo me, letto nell'ambito di una strategia che Trump ha per mettersi alla testa anche di questi apparati di potere che i Dem e i globalisti hanno di fatto usato per i loro scopi. Infatti leggevo ieri una nota da parte di alcuni generali, i quali avevano preventivato un invio di nuovi consiglieri, un cambio dei consiglieri politici americani in Ucraina. Quindi, come si potrebbe leggere, quindi in questo senso però do una mia interpretazione. Si può leggere quanto sta avvenendo con un fondi riconosciuti all'Ucraina per non far perdere totalmente la faccia a Zelensky, all'Ucraina e all'Unione Europea, ma con un cambio dei consiglieri militari e con una dinamica che porti ad un tavolo di pace, ovviamente dal punto di vista degli occidentali, che non sia una resa incondizionata al volere di Putin, ma un accordo fatto su una posizione comunque di sostanziale parità, anche se il generale che è intervenuto prima ha chiarito che dal punto di vista squisitamente militare la guerra è stata già vinta da Putin. E io aggiungo che dal punto di vista finanziario, quindi di quelli che sono stati l'impatto nelle politiche finanziarie totali, e dal punto di vista anche dell'opinione pubblica, secondo me Putin ha vinto così come ha vinto a livello militare sul campo dell'Ucraina. E quindi si tratta essenzialmente di quelli di accorgimenti che vengono presi per arrivare a una pace. Io mi auspico che avvenga il più presto possibile.
Ecco, nel frattempo vi voglio leggere questa notizia. Negli Stati Uniti il bando di TikTok è legge, 9 mesi per vendere, altrimenti l'app sarà bloccata in tutto il paese. Ecco, questo quando vi dicono, no? Vedete quando bloccava YouTube, Facebook, bloccano noi perché diciamo qualcosa che non piace al potere, dicono no, ma sono società private, possono fare quello che vogliono, sono società che decidono le loro politiche interne come meglio preferiscono. Ecco, queste sono tutte stupidaggini. Si maschera la violenza dei governi dietro questa retorica fasulla. Se noi fossimo ancora una democrazia, anche in Italia verrebbe varato un decreto legge dove si dice YouTube e Facebook devono rispettare l'articolo 21 della Costituzione e non bloccare in maniera arbitraria contenuti che loro non gradiscono o bloccare la monetizzazione di canali come Visione TV che si limitano a fare informazione certamente senza volgarità e senza le stupidaggini perverse che spesso irrompono dentro questi circuiti, altrimenti vi chiudiamo. Ecco, lo potrebbero fare, sì, lo potrebbero fare. Perché non lo fanno? Perché tutto sommato è buono per tutti fare agli altri la parte dei censori e di quelli che impongono una dittatura sostanziale facendo finta di difendere le regole della community. Chiusa parentesi, generale, lo stesso Budanov, capo dei servizi segreti militari di Kiev, ha detto che a breve l'esercito ucraino rischierà di passare momenti complicati a causa di una probabile nuova offensiva russa. Ecco, cosa può accadere da qui a giugno?
Allora, il problema grosso è che la Russia, che adesso la Russia sta ammassando con nuovi 150.000 nuovi soldati, e la strategia adesso è di incremento. Cosa vuol dire? In che cosa consiste? Quali sono le sue finalità? Che la strategia incrementale può consistere nell'aggiungere armi e soldati un po' alla volta. La Russia ha sfondato il fronte con più o meno con quasi 200.000 soldati, sperando che fossero stati sufficienti a ottenere una trattativa immediata e evitare di spendere miliardi della guerra. La Russia non avrebbe neanche invaso l'Ucraina con questi soldati qui, anche perché se le sue intenzioni fossero state quelle che i giornalacci avevano descritto, cioè la propaganda occidentale che gli attribuiscono di conquistare l'Europa e arrivare fino in Portogallo, è ridicolo. A marzo del 2022 Putin e Zelensky si accordarono per porre fine alla guerra. Invece, vi ricordate che Biden e Johnson sono andati, la loro premier inglese fece saltare gli accordi, convinti che la Russia fosse debolissima, si riassumendo la strategia così della NATO nella formula seguente, che vuole disprezzare la diplomazia e la guerra all'oltranza. Questo si vede che si sta vedendo, si emerge. I politicanti dell'Europa, specialmente i nostri, lasciamo il perdere, il Ministero degli Esteri ha detto che deve essere tutto risettato completamente, non è adeguato a queste esigenze. La Russia ha fatto un investimento enorme nella guerra, abbracciando questa strategia incrementale che ha svolto una funzione interna e una funzione internazionale. Sul piano interno è servito a non turbare così talmente fortissimamente la società civile, in vista anche delle elezioni che sono state fatte recentemente. Come un ragno, ha tessuto poi la tela, ha evitato di mobilitare 1 milione di soldati tutti insieme, aspettando poi che il nazionalismo, esasperato dalle minacce poi della NATO e degli Stati Uniti, spingesse i russi all'allontanamento involontario. Sul piano internazionale, invece, la strategia questa dell'incremento strategico è servita a impedire che l'Occidente cadesse nel panico, favorendo anche molti falchi che sono qui adesso in Europa. Adesso l'ultimo falco è stato quello della Polonia, che vuole far arrivare, vuole tenere nel suo arsenale le armi nucleari che gli Stati Uniti sono disposte a cederle. I soldati russi sono passati così dai famosi 180-200 mila uomini iniziali ai 617 mila che li ha dichiarati proprio i russi in una conferenza dell'anno scorso, se vi ricordate, a dicembre dell'anno scorso proprio. E con 400, per esempio, con 440 mila soldati in un anno e mezzo. Con un totale di questi 617 mila soldati sono stati presto affiancate ad altri 150 mila. Ci avviciniamo così a 1 milione di soldati, la Russia, dal momento che ha iniziato a fare investimenti in Ucraina dopo il fallimento degli accordi e non prima, se vi ricordate. I sempre i giornalacci italiani, per coprire gli errori della NATO pagati dagli ucraini con la vita, continuano a ripetere che Putin è sempre stato contrario al cessate il fuoco. I documenti invece dicono il contrario. Quando ci fu la battaglia di Bakhmut nel marzo 2023, il presidente degli Stati Uniti, Biden, rifiutò, mi ha mandato il suo emissario Kirby, il cessate il fuoco che il presidente cinese Xi Jinping stava mediando e avrebbe favorito poi il debolissimo, secondo loro, l'esercito russo. Nel marzo del 2023 Kirby pronunciava queste parole alla Russia, che sarebbe stata sostanzialmente libera di utilizzare il cessate il fuoco per rafforzare, ulteriormente le posizioni in Ucraina, per ricostruire poi le proprie forze, riorganizzarle, mantenerle, trattenerle, in modo passando poi a riprendere gli attacchi nel momento che preferiscono. Francamente, è proprio un passo che per noi reputiamo, che si dice che è una direzione in una pace giusta e duratura. Se torniamo poi a marzo poi del 2022, sempre, ricordate che Biden e Johnson fecero saltare gli accordi, pochi ma buoni esperti, a differenza dei cialtroni mediatici, disse che c'era il disprezzo, hanno garantito il disprezzo della diplomazia e l'investimento totale della guerra, che avrebbero innalzato gli obiettivi territoriali da parte dei russi, causando la distruzione dell'Ucraina. Questo è accaduto. All'inizio del conflitto l'Ucraina non bombardava il territorio russo da Kharkiv o una sua parte, per allontanare la guerra, le armi ucraine o dai civili russi. Ora la Russia sta devastando quell'oblast, quello di Kharkiv, che si trova quello a occidente, ed è la seconda città più grande dell'Ucraina. Probabilmente perché intende indebolirlo prima di passare all'attacco. La Russia ha quasi interamente distrutto l'infrastruttura energetica di Kharkiv, e secondo le dichiarazioni del suo sindaco, come hanno dimostrato l'esodo in massa anche che ha colpito la città da parte delle popolazioni. Purtroppo si sta verificando questo, che le notizie che arrivano non sono solamente ridicole, che lo dicono questi giornalacci qua, ma trasformano la nazione atlantistica in buoni contro cattivi, democrazie contro autocrazie, Occidente contro Oriente. I droni forniti dagli USA, per esempio, guarda, una notizia poi ultima che poi si passa al ridicolo. i droni forniti dalla Russia all'esercito ucraino per combattere quello russo che li compra dall'Iran sono troppo costosi, fragili, malfunzionanti, difficili da riparare, incapaci di resistere poi ai sistemi jamming di disturbo elettronico dei russi. Così l'Ucraina acquista droni cinesi meno cari e tecnologicamente più avanzati, ma in pratica l'Ucraina li compra con i soldi nostri dalla Cina, da Jinping, che è amico di Putin e nemico dell'Occidente, che va tenuto a distanza, che hanno poi revocato la via della seta. Zelensky, che combatte con le nostre armi per difendere l'Europa dall'invasione poi dei militari russi e dall'invasione dei commerciali dei cinesi, ecco quello che si sta facendo. Notizie una dietro l'altra, tutte quelle che purtroppo arrivano qui sono balle. L'ultima è stata più bella, quella lì. Adesso voglio passare a un altro teatro d'operazione, quella che la RAI, immaginarsi, RAI, grande televisione italiana, una televisione di cialtroni. Allora tu non puoi dire che l'Italia è sotto attacco dai missili iraniani, perché l'hanno detto gli israeliani. Tu devi fare anche un'analisi approfondita, devi conoscere anche le qualità, le caratteristiche dei sistemi d'arma. Gli iraniani hanno un missile di balistico, è lo Shahab 3, che raggiunge 2100 km, al massimo può lambire le isole del Mar Egeo o altrimenti la sud della Romania o la Bulgaria. Invece non arriverebbe mai in Italia, visto le balle che si raccontano sono talmente grosse, veramente non è che sono ridicole, adesso stanno facendo incazzare adesso.
Andrea, i giornali italiani hanno ricominciato con la storiella della necessità di Putin di portare un trofeo entro il 9 maggio e parlano adesso della conquista di una cittadina di 12.000 abitanti, come se fosse quella, diciamo, la priorità di Putin, presentarsi con un regalino per il pubblico in vista della grande festa patriottica del 9 maggio. Ecco, queste insomma sono le stupidaggini che raccontano i giornaletti italiani. Invece qual è il clima sul piano prospettico che si respira lì in Russia? Si prevede ancora una guerra di logoramento lunga o l'ipotesi di una spallata rapida, magari a partire già dalle prossime settimane, è possibile? Andrea.
Beh, allora si respira un'aria varia, le opinioni sono diverse e così come sono diversi i sentimenti, nel senso che naturalmente una spallata, una offensiva su larga scala significa anche dei soldati russi che muoiono, e questo per la politica è un problema, specialmente alla vigilia del 9 maggio, questo bisogna dirlo. Riguardo a quello che dicono i giornali sulla ricerca di un trofeo per il 9 maggio non mi dilungo, perché sono veramente, se lo posso dire, veramente delle boiate pazzesche che non hanno niente di logico, non ha nessun senso cercare il trofeo del 9 maggio. Un trofeo la Russia l'ha già avuto, è stata la conquista di Avdiivka, la roccaforte ucraina le cui linee non venivano toccate dal 2014, quindi è veramente inutile continuare a parlare di queste cose. C'è chi spera in una offensiva verso Odessa, c'è chi invece vorrebbe magari congelare il conflitto per evitare ulteriori perdite, perché comunque non è che i soldati russi sono immortali, anche i soldati russi sono a rischio con i droni, con l'artiglieria, o semplicemente possono morire durante gli assalti. Una grande parte di questa guerra il pubblico non riesce a immaginare. La guerra, qui interviene un po' il lavoro del reporter di guerra, ma anche il reporter di guerra riesce a dare un'immagine limitata. Una gran parte di questa guerra è combattuta in un ambiente urbano. La guerra urbana è una delle guerre peggiori che si possono combattere, perché la città, lo scenario della città offre tantissimi potenziali punti di fuoco, offre un grandissimo vantaggio a chi difende, un grandissimo svantaggio a chi attacca, e ogni irruzione in un palazzo, in una stanza,
è un potenziale pericolo per i soldati che attaccano. In generale, in una irruzione media di una squadra di 5 persone all'interno di un luogo chiuso considerato ostile, c'è la possibilità di perdere almeno due membri della squadra, semplicemente facendo l'irruzione, perché le persone che sono all'interno si aspettano l'attacco e sono preparati a sparare sul punto di ingresso. Quindi le guerre urbane causano tantissime vittime tra chi attacca e questa guerra è una guerra mo combattuta molto in uno scenario urbano. È vero che adesso, perché si usano i droni? Perché i droni permettono da una parte di risparmiare sulle munizioni d'artiglieria che l'Ucraina in questo momento non ha. Adesso arriveranno nuove munizioni per gli obici della NATO, per i semoventi NATO che richiedono i calibri NATO e adesso arriveranno, ma fino a questo momento l'Ucraina è in forte difficoltà con le munizioni. Allora che fa? Usa i droni, costano poche centinaia di euro e risolvono, contribuiscono a, non risolvono, ma contribuiscono a rendere più leggero il problema della guerra urbana, perché il drone FPV, il drone con la visuale in prima persona, di fatto va a caccia del soldato o dei gruppi di soldati e ci si schianta sopra, oppure può mettere fuori uso i cannoni, i carri armati blindati. È una tattica che usano gli ucraini, è una tattica che usano i russi, anche i russi usano i droni contro le posizioni nemiche. Che anche contro i palazzi, contro i palazzi occupati dalle truppe nemiche negli scenari di guerra urbana, i droni permettono di, tra virgolette, risparmiare gli uomini, perché se vai a bonificare un edificio utilizzando i droni, quindi vai ad eliminare tutti i nidi di fuoco nemici attraverso il bombardamento con i droni, di precisione, perché lo fa un pilota che vede direttamente dalla visuale del drone, vai a risparmiare uomini e quindi a rendere meno dispendiosa da un punto di vista umano e poi politico, perché io lo dico sempre, le perdite vanno giustificate da una parte e dall'altra. Ci sono sempre uomini che combattono, non ci sono i Robocop, non ci sono i super soldati. Ci sono le persone che a casa hanno parenti, famiglie, da una parte e dall'altra. E quando magari dalla parte russa una famiglia di un soldato che ha sottoscritto un contratto, quindi di un volontario, di un soldato professionista, è in qualche modo più preparata al lavoro che fa il proprio congiunto, dall'altra parte vediamo invece un esercito di mobilitati, un esercito di persone che volentieri sarebbe rimasta a casa propria e che invece lo Stato obbliga a imbracciare le armi per difendere un paese di cui moltissimi iniziano a non sentirsi nemmeno più parte. Basta vedere ecco, anche quanti sono fuggiti all'estero proprio per sottrarsi alla mobilitazione. Quindi il clima è vario, il clima è vario. Io credo che probabilmente assisteremo a un nuovo tentativo di prendere Odessa. È un qualcosa che si sente nell'aria. La presa di Odessa e quindi l'esclusione dell'Ucraina dalla fascia costiera con il Mar Nero rappresenterebbe la vittoria completa della Russia, perché in questo modo otterrebbe tutti i territori, o quantomeno diciamo il 90% dei territori russofoni dell'Ucraina, in cui in questo momento ricordiamo sono attivi, soprattutto ad Odessa, diversi gruppi di partigiani russi, di cittadini ucraini che si sentono russi, che vogliono la Russia e che si sono uniti in bande che sabotano le linee di rifornimento ucraine, che trasmettono le coordinate degli obiettivi ucraini alla Russia, che aspettano la Russia e che attivamente armi in pugno vogliono contribuire all'avanzata russa. Quindi nella regione di Odessa, in generale in tutte le regioni filorusse, anche a Kharkov, dove si sta verificando un'avanzata dal settore della Repubblica Popolare di Lugansk, una piccola avanzata, ma c'è, la conquista delle aree filorusse russofone rappresenterebbe la vittoria finale della Russia, la vittoria completa. A questo si aggiungerebbe il collegamento terrestre diretto con la Transnistria, quindi con la Moldavia, in cui nelle ultime settimane si stanno risvegliando delle tensioni nella regione semiautonoma della Caucasia. che è una regione russofona, la cui leader è stata più volte a Mosca negli ultimi tempi, è stata anche a Sochi al Festival della Gioventù dove c'ero anch'io, anche perché è una leader giovane, e in Moldavia rischia in questo momento di essere processata per presunti legami. Diciamo oscuri o poco chiari con Mosca, che utilizzerebbe la leader della Gagauzia e in generale tutta la regione come un sistema di destabilizzazione del paese stesso, un paese che di fatto ha già un paese già instabile di suo perché al suo interno ha un crogiuolo molto vasto di popoli, di lingue e una politica che non riesce a partorire una soluzione condivisa. Ci sono nella politica moldava delle soluzioni, diciamo, al problema delle tensioni molto radicali. O si va con la Romania, quindi ci si unisce con la Romania, o ci si stacca e si fa la guerra civile per avere la Transnistria, che poi vorrebbe entrare nella Federazione Russa, o si dichiara l'autonomia della Gagauzia, e insomma non si riesce a trovare una soluzione di compromesso in quel teatro. E è tutta una situazione veramente molto complicata, che però, in qualche modo la Russia potrebbe riuscire a risolvere, almeno in parte, con un collegamento diretto con la Transnistria, perché a quel punto la situazione potrebbe sbloccarsi, perché i cittadini della Transnistria avrebbero una possibilità concreta di andare a vivere in Russia, di trasferirsi e di muoversi liberamente tra la Russia e la Transnistria. Questo è quello che penso io riguardo al futuro. Vedremo come andrà anche a fronte del nuovo pacchetto di aiuti e delle nuove armi che saranno consegnate all'Ucraina.
Gianmarco, nel frattempo Donald Trump continua ad essere oggetto di una serie di attacchi giudiziari, è stato costretto a presentarsi in tribunale. Secondo te, il desiderio di abbatterlo sul piano giudiziario è ancora presente presso le elite democratiche, oramai questi sono gli ultimi fuochi di un'arma scarica?
Ma guarda, sinceramente io penso sia tutto teatrino politico, tutto un teatrino che non abbia più ragione di essere preso sul serio. Guarda, per assurdo, Francesco, io prendo più sul serio ciò che ha detto Pascal Nagiri, l'iraniano, un miliardario iraniano, figlio del cofondatore insieme a Klaus Schwab del World Economic Forum, il quale ha detto l'altro ieri ad Alex Jones, un giornalista indipendente, ha detto che lui ha informazione che Barack Obama, Hillary Clinton e addirittura Anthony Fauci non sarebbero più in vita, ma sarebbero in vita mediaticamente attraverso dei sosia. Allora, dato che stiamo parlando di una persona di livello, un banchiere, dato che stiamo parlando del figlio del cofondatore del World Economic Forum, a me sembra più seria una cosa incredibile come quella che ha detto il miliardario iraniano, che Donald Trump possa essere fermato da un giudice perché, che so, 20 anni fa è andato a letto con una pornostar e l'avrebbe pagata. A me, francamente, fa più ridere molto la narrazione ufficiale. Riguardo a quello che diceva Lucidi, soprattutto in riferimento a Odessa e alla possibilità che Odessa possa ritornare sotto il controllo russo, vorrei fare un piccolo excursus storico agganciato all'attualità. Quando si parla di quella zona, da Odessa fino alla Crimea, si parla di una zona, di una serie di colonie genovesi, perché nel Medioevo quella zona si chiamava Gazzaria ed erano delle zone molto famose per i traffici, per i commerci. E perché vi erano alcune famiglie di antica discendenza babilonese che dominavano in quelle zone e che andarono in disgrazia quando nel Novecento, nell'850-900 d.C., l'azione a Tenaglia da parte di Carlo Magno, da parte dei musulmani e da parte dei russi, che all'epoca venivano da Kiev, in particolare prima Oleg e poi Igor, di Kiev. Questa azione distrusse il regno della Gazzaria, un regno che era molto significativo a livello medievale perché faceva traffici commerciali tra alcuni paesi di Occidente e alcuni altri paesi di Oriente. Bene, io trovo molto significativo che un luogo quale quello di una colonia genovese, Gazzaria, che ha portato in Occidente gli strumenti finanziari. Perché la prima lettera di credito, il primo strumento finanziario in uso nell'anno 1000 in Italia, veniva proprio dalla Gazzaria, era scritto in lingua italiana, il futuro fiorentino antico, ma era comunque uno strumento tecnico che veniva dalla Gazzaria. Io trovo molto significativo, in un momento storico di grandi lotte per ridisegnare un ordine politico e quindi di converso un nuovo ordine finanziario, che quelle zone vadano sotto il controllo dei russi, di Putin, per capirci. E quindi mi auguro che questa guerra prolunghi il tanto che basta. Per fare in modo che anche Odessa vada sotto il controllo della Russia e che l'Occidente ottenga una sconfitta onorevole con un Donald Trump al tavolo, che ovviamente partecipi per ridisegnare un nuovo ordine politico globale, quindi non globalista ma globale, e un nuovo ordine in conseguenza finanziario, senza il dominio di quelle antiche discendenze babilonesi, a cui io mi riferisco con il termine mafia Kazara, proprio in riferimento a questi luoghi storici che ho accennato prima.
Ecco, nel frattempo, generale Dorlicuzzo, l'esercito israeliano si prepara ad entrare a Rafah. Si attende il via libero politico, Egitto contrario all'operazione, attivisti arrestati al Cairo, tra cui due italiani, a Gaza crimini di guerra, dice Amnesty International, insomma, veramente si chiama genocidio in italiano. L'ONU chiede un'inchiesta sulle fosse comuni, Israele nega responsabilità, era una totale bufala quella dell'utilizzo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi a scopo di terrorismo, un'altra delle menzogne e delle calunnie diffuse dal sistema mediatico che difende Netanyahu e il suo governo in maniera davvero indecente. Ecco, cosa significa sul piano militare? Anche cosa rischiano il 1,5 milione di civili stipati a Rafah in caso di ingresso in massa dell'esercito di Tel Aviv, generale?
Ma io voglio andare indietro col discorso che avevano già detto, c'era un alto funzionario, mi pare statunitense, altri funzionari avevano già definito che quasi, hanno già de detto che dopo quasi 7 mesi l'aggressione israeliana a Gaza, hanno ritenuto che Hamas sia un obiettivo irraggiungibile. Israele non poteva distruggere il movimento di resistenza palestinese Hamas e non può farlo. E secondo altri articoli, adesso non mi ricordo più i giornali, l'avevano anche confermato. L'articolo poi mi pare che precisava che il regime israeliano non ha raggiunto nessuno degli obiettivi dichiarati dalla guerra di Gaza, lanciata il 7 ottobre, vale a dire la distruzione di Hamas e il rilascio degli israeliani detenuti nell'enclave costiera. La grande sofferenza poi della popolazione di Gaza è causata poi da un'incessante campagna di bombardamenti israeliani contro i palestinesi, che ha eroso anche il sostegno anche a Israele, anche tra gli alleati stessi di Israele. Basta pensare che i paesi arabi non è che siano ben sono consapevoli di questo che sta succedendo e i vari accordi di Abramo mi sa che stanno saltando di giorno in giorno. E alcuni analisti poi hanno specificato che chi governa la striscia di Gaza al 2007 probabilmente rimarrà una forza anche dopo la fine della guerra. Cioè, rimarranno sempre gli israeliani lì. Per quanto riguarda poi la vasta rete di tunnel sotterranei della resistenza palestinese, diffusa in tutta l'enclave, i funzionari avevano definito che avevano confermato che questa infrastruttura clandestina consentirà ancora alla resistenza di sopravvivere e di rimodellarsi una volta finita la guerra. Poi avevano detto che la rete di tunnel è lunga centinaia di chilometri in punti fino a 15 piani sotterranei e comprende anche complessi di stanze utilizzate come centri di comando e rifugi. E hanno anche indicato poi che Hamas e altri gruppi della resistenza palestinese hanno ancora molti combattenti sottoterra, sopra e sotto, perché le puntate offensive le fanno l'attività di guerriglia. Con armi controcarro, con armi leggere, stanno andando avanti. Ha avuto numerose perdite l'esercito israeliano, anche se non lo vogliono confermare, no, non lo vogliono dire. Israele sostiene poi di aver distrutto tutte le strutture di Hamas e altri gruppi della resistenza. Ci sono ancora più di 4.000-5.000 combattenti palestinesi, si presume. L'esercito israeliano invece ha riconosciuto anche i suoi errori di calcolo sulle armi di Hamas. Nonostante che abbia ucciso più di 35.000 civili palestinesi, l'esercito israeliano non ha ottenuto alcun risultato militare sul campo di battaglia. La strage poi indiscriminata, poi c'è stata questa ondata di indignazione in tutto il mondo, Israele è rimasta isolata sulla scena internazionale e questo spiega anche il tentativo del governo di Netanyahu di distogliere l'attenzione da Gaza. Aprendo un altro fronte di guerra con l'Iran, ecco perché stanno facendo di tutto per aprire un altro fronte. Poi l'attacco al consolato, ricordate, il consolato iraniano a Damasco, deve essere anche inquadrato come parte di questo tentativo, allargare il conflitto all'Iran per distogliere l'opinione pubblica internazionale dal fallimento dell'operazione e quello che sta commettendo gli israeliani a Gaza. Tuttavia l'Iran non è caduto anche nella trappola e ha risposto moderatamente con la sua ritorsione, dimostrando però di poter colpire Israele nelle sue strutture vitali e quell'ondata di droni e missili balistici che ha inviato tempo fa. Gli Stati Uniti a loro volta si sono rifiutati di farsi trascinare in una guerra con l'Iran che aprirebbe uno scenario dalle conseguenze imprevedibili, perché per tale motivo Biden ha bloccato Netanyahu fornendo in cambio carta bianca per operare a Gaza, è quello che faranno adesso nei prossimi giorni e continuare così il massacro della popolazione civile. E gli Stati Uniti sono sponsor poi del governo di Netanyahu, non è che sono, anzi, sono anche d'accordo. Ricordo che la lobby ebraica è molto forte negli Stati Uniti e fanno di tutto per poter andare avanti con le operazioni che avvengono a Gaza. Sono preoccupati di perdere credibilità presso la loro popolazione e i loro alleati in vista della campagna presidenziale di novembre. Adesso gli americani stanno inviando con gli aiuti che stanno dando, gli aiuti stanziati di numerosi dollari, sia per l'Ucraina, per Gaza e per Taiwan. Per Gaza stanno arrivando numerose armi da combattimento. I missili, i Raytheon, che sono gli Sling Dor, per lo Sling Dor c'è la bionda di David, per il sistema Arrow, per il sistema Cupola di Ferro, il Iron Dome, e sistema anche sistema THD, quello alta quota, e sono notevole sostegno di armi di fuoco. In più, danno a Israele il munizionamento di artiglieria da 155 mm e bombe da aereo che continueranno a bombardare la popolazione. Dovranno fare una tabula rasa della zona. Perciò i combattimenti andranno avanti, i bombardamenti andranno avanti.
Ma Francesco,
Sì, chi parla?
No, sono io.
Sì,
Sono
Gianmarco, siamo in
Gianmarco.
conclusione, prego, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, volevo solo dire, vabbè, a me non risulta che i 9 miliardi che sono stati previsti nell'arco dei 95, nell'arco dei 95, servano per armi a Gaza. Cioè, per me gli aiuti a Gaza sono aiuti ai civili di Gaza. Io ho avuto questa informazione. Aggiungo che il capo dell'intelligence militare israeliana 2 giorni fa si è dimesso. Quindi sono in atto delle fortissime dialettiche politiche. Il capo dell'opposizione ha chiesto a Netanyahu di dimettersi, facendo seguito alla dichiarazione di fallimento che l'intelligence israeliana ha ammesso candidamente con tanto di dimissioni da parte del suo capo. Quindi io chiaramente lo voglio mettere in luce questo perché è importante. Non è,
Ci
poi a me non risulta.
torneremo magari in una puntata ad hoc, perché
No,
non credo
allora devo ripeto,
che la
sì,
vicenda
gli
mediorientale sia
stanziamenti,
finita qui.
c'è anche da dire questo, che gli stanziamenti sì, vengono fatti con una regola a doppia faccia, sì, danno gli stanziamenti e gli aiuti per i palestinesi, però continuano a fornire sempre armi. Difatti il porto di Haifa e lo stesso anche gli aerei strategici di trasporto atterrano attivamente a Tel
Generale,
Aviv o
l'abbiamo
qualcosa.
capita la strategia degli americani. Prima li fanno sparare e poi passano coi cerotti a vendere cerotti. Ci è chiarissimo. È molto semplice come meccanismo. Se tu prima lo spari e poi gli vendi i cerotti e un po' di alcol, ci guadagni 2 volte. È molto chiaro.
Va
Va
bene.
bene, ok. Va bene, mi auguro di essere riuscito con una buona sintesi a rimanere nei tempi della puntata. Io ringrazio tutti i miei ospiti che hanno animato questa trasmissione, come al solito, al servizio del nostro pubblico. Grazie ad Andrea Lucidi.
Grazie a voi, grazie a Francesco per l'invito e a tutti quelli che ci hanno seguito e che hanno partecipato.
Grazie a Gianmarco Landi.
Grazie Francesco, buonasera a tutti.
Cesare Torlicuzzo.
Salute a tutti.
Bene, cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra puntata. Vi dicevo che ero leggermente preoccupato per le sorti del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Ecco, siamo arrivati all'incirca a 400 abbonamenti, il numero minimo per rendere sostenibile a lungo periodo il nostro progetto editoriale è di 1 migliaio. Continueremo a dare la possibilità di abbonarsi a quelli che guardano, seguono il nostro progetto editoriale. Vi chiedo uno sforzo per salvare questo importante strumento di informazione che presenta con modalità antiche ma sempre attuali un'opinione, una visione per l'appunto delle cose radicalmente diversa rispetto a quella del mainstream. Acquistate, regalate un abbonamento se l'avete già fatto o consigliatelo ad amici, parenti, a chiunque andando sul nostro sito Visione Editore. It. Per aiutare Visione TV invece potete come sempre andare sul nostro sito www.visionetv.it oppure aiutarci con Bonifico o PayPal. Siamo alla volata finale per una raccolta firme che ha visto impegnati tutti i militanti, i dirigenti, gli amici di Democrazia Sovrana Popolare che io ringrazio dal profondo del cuore per lo sforzo davvero titanico effettuato per consentire al nostro partito di presentarsi alle urne e di garantire così un esercizio democratico in capo a tutti i cittadini elettori. Siamo al rush finale, la situazione è complicatissima, ma noi vogliamo continuare a lottare fino all'ultimo secondo. In particolare in Molise, nei prossimi giorni ci saranno dei banchetti a Termoli, una città costiera molto bella. Ecco, chiamate Davide Colucci, che è il responsabile del Molise per avere maggiori informazioni. Ecco, oppure se siete parte di altre regioni d'Italia e volete provare a darci una mano in questi ultimi giorni, non fatevi scrupolo nell'azionare il telefono e contattare uno dei nostri responsabili a seconda della vostra regione di provenienza. Ecco, nulla è impossibile di fronte ad un popolo consapevole, coordinato e desideroso di combattere che si muove intorno ad un obiettivo nobile e importante. Io vi saluto, vi ringrazio, augurandovi una buona serata. Domani non ci sarà il talk con Dietro il Sipario, torniamo la settimana prossima. Grazie ancora a tutti voi, una buona serata.